Cari amici, oggi Gesù si presenta in veste di taumaturgo. Immaginate Gerico, io tante volte l'ho vista questa città. Si scende, ora c'è l'autostrada, ma io ho fatto anche lungo i tornanti dove molto spesso i briganti assalivano, coloro i commercianti che salivano scendevano. Gerico era una città molto importante. Allora, luogo di trafficanti, era un luogo dove si fermavano tutte le carovane che venivano dall'Iraq moderno, dalla terra di Abramo, e scendevano giù nell'Egitto. Quindi era un luogo di confusione, la piazza era sempre piena di mercanti, di gente che urlava, di mendicanti. Gerico, pensate, una città molto importante, sapete perché anche oggi? Nella lunga diatriba fra ebrei e palestinesi, sapete che si odiano questi due paesi, no? E non c'è soluzione, perché gli uni non vogliono cedere e gli altri vogliono. Giovanni Paolo II, buonanima, aveva proposto come capitale dei palestinesi Gerico e Tel Aviv come capitale degli ebrei, lasciando Gerusalemme la città mondiale per tutti, dove tutti potevano andare. Purtroppo erano quasi arrivati alla conclusione e non hanno fatto niente. E oggi ci troviamo nella lotta continua per tanti motivi. Gerico, come allora, così oggi. C'è tale confusione, luogo di carovane, luogo di mercanti, luogo di gente che pietiva con le gambe incrociate per terra. Eccolo qua, Bartimeo, uno di questi disgraziati che della vita non sapevano quello che fare, se non chiedere l'elemosina, se non pietire. Bartimeo non vede, ma sente grande confusione intorno a sé. Dice, ma che succede? Dice, guarda, c'è Gesù di Nazaret che passa. Al nome di Gesù di Nazaret, forse gli era giunta la notizia, sa, da Gerusalemme, erano pochi chilometri, no? Di quest'uomo straordinario. Quando ha sentito Gesù di Nazaret, si è messo a gridare, Gesù di Nazaret, sentite con quali parole, Kyrie eleison, Signore pietà, le stesse parole che noi dianzi abbiamo pronunciato, noi per i nostri peccati, pietà di noi peccatori, lui pietà di me per la mancanza di vista, per la mia condizione di disagio, terribile disagio. Pensa, e la folla lo volle contrastare dicendo, ma che stai a dire? Zitti, taci! Questa folla che si fa a muro. Ma non disturbare il maestro. Pensate, disturbare. Un uomo privo di tutto, abbandonato da tutti, lungo la strada, disturbava il maestro che chiedeva una grazia. Pensate a che punto la durezza del cuore può arrivare a considerare un disturbo la richiesta di un favore. Eccolo qua. Quando sentì che passò Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me. E Gesù lo sentì. Chiamatelo. Tre parole. Come sono tre fucilate. Coraggio. Alzati. Il maestro ti chiama. Quest'uomo, come ha sentito chiamatelo, è balzato come un capriolo, dalle gambe incrociate, dimesso nella sua posizione, sfiduciato, diventa come un capriolo. Bam! Da un salto e butta via, il Vangelo dice, non lo mette via, lo butta via. Ha sentito qualcosa dentro il cuore. Quindi tutti i suoi gesti corrispondono ad un uomo che sta riprendendo fiducia in se stesso. Un uomo che con la vista sperava di riprendere la vita, il coraggio nella vita. Coraggio. Cos'è il coraggio? È la virtù degli iniziati. Senza coraggio non si fa niente nella vita, Ci vuole forza di volontà. Alzati, come dire, guarda che la vita non è quella che stai facendo, questa è una non vita. Che significa pietire e chiedere l'elemosina? Vai con le tue mani, dipende da te. Riprendi in mano la tua vita. Dio ti salva solo se tu accetti di metterti in gioco, di far la tua parte. Ha sentito questa parola? Balza in piedi, balza in piedi. Che belli sì, questi gesti, eh? Ti chiama, è qui per te il maestro. Non sei solo. Il cielo, stavolta, non si è fatto muto per te. E Dio si butta ai piedi. È un altro uomo, non è più lui, con le gambe incrociate a pietire, rassegnato e sfiduciato. Che cosa ha prodotto in lui questi gesti esteriori così pieni di vita? L'amore. Ha sentito che una persona si interessa di lui. Tutti lo sfottevano, disgraziato, ma che stai a fare? Va via, smettila, sta zitto. Gesù si è fermato. Guardate la forza dell'amore, la forza di una parola, un interessamento. Ha ripreso vigore. Diceva San Moscati, il primario di Napoli, San Giuseppe Moscati, vale più uno sguardo e una pacca sulle spalle di incoraggiamento che in tutte le medicine che io ti possa dare. Verissimo. Sapere che uno si interessa di te, uno che manco sapeva chi fossero, anonimo, no? Cieco, solo e mendicante. Cieco, solo e mendicante. Mamma mia. La forza dell'amore è il vigore di una dignità ritrovata. Che vuoi che io ti faccia? Signore, che io veda, in questa condizione non posso far niente. È l'ultimo discepolo chiamato a vedere. A vedere che? Sentite che roba, eh? Che dice il Vangelo? Appena ricevuto la vista, lo seguì. Dove? A Gerusalemme, dove andava Gesù, a che fare? A morire. Ma ci pensate? Mentre i discepoli, domenica scorsa, chiedevano le poltrone, mentre Pietro, l'altra domenica, chiedeva, Signore, che tu che ci dai a noi che abbiamo lasciato tutto, che ci dai? Quest'uomo si mette in cammino silenzioso e lo segue dove? Verso Gerusalemme. Pensate che roba. A vedere che un Dio che muore. Ma pensate, da un disgraziato sconosciuto Gesù ne fa un discepolo d'amore, uno che dovrà essere testimone della sua morte. La potenza dell'amore, no? L'unico povero chiamato per nome nel Vangelo è l'unica volta che Gesù lo chiama per nome, Bartimeo. Ma sentite che bello, chiamare per nome. Io ai bambini, dalla seconda elementare, ho insegnato sempre a chiamare per nome, mai per cognome. Perché? Chiamare per nome vuol dire tu mi interessi, tu mi sei vicino, io ti sento, dimmi che vuoi, sono presente per te. Quando i ragazzi si chiamano per cognome, sono distanti. Terribile, eh? Cioè, fra me e te non c'è niente da fare, so che ci sei, ma sei un'altra entità staccata da me. Bartimeo, l'unico povero chiamato per nome, un escluso, uno messo ai margini del un perdente. E nella vita quanta gente è perdente, sfiduciata, scoraggiata, perché nessuno c'è che lo chiama, nessuno che si interessa a loro. Lo chiama a che fare? A spalancare gli occhi e il cuore davanti al fatto più importante della storia, la sua morte e crocifissione. Un escluso, un mendicante, un solo, un disgraziato, Bartimeo. Amici, Gesù chiama Bartimeo. E Gesù chiama sempre. Pensate, la prima chiamata è la chiamata alla vita. Ma quanta gente non nasce? Quanta gente muore nella pancia della mamma? Come mai? Dio ti chiama alla vita, questo dono meraviglioso. Ai bambini che hanno fatto la prima comunione, giorni fa dicevo, voi bambini oggi per voi è sconosciuta una parola, grazie, e non mi insegna più nessuno, perché tutto è dovuto, tutto, subito, avete tutto, la greppa piena, la bocca piena, lo stomaco che ne può più, apri il frigorifero, la PlayStation, il telefonino, la televisione, la notte, amici, terribile, tutto è dovuto. Questa parola non esiste più, grazie. Eucaristia vuol dire ringraziamento, grazie. E dicevo ai bambini, ma voi, chi di voi alzi la mano, ha mai ringraziato i genitori per il dono della vita? Su 20 ragazzi sapete quanti sono stati? Tre. Pensate che no. Grazie. Ho raccontato ai miei ragazzi una ragazzina che oggi è una signorina, una donna, che ha fatto 22 interventi, chiaro? Per poter fare la pipì, pensate che roba, 22 interventi. Allora non c'era la tecnica di oggi, cioè 22 interventi. Questa ragazza oggi l'ho rivista da poco, in carrozzella, incontinente. Una bambina mi si alza e mi dice, doni, posso pregare? Sì, tesoro. Gesù, grazie che faccio la pipì da sola. Tesoro mio! E che è dovuto? È dovuto? Che la salute è dovuta? Pensate. Perché noi pensiamo che è dovuto, i bambini non si devono ammalare. Andate in ospedale a vedere se ammalano. Tutto c'è dovuto. La salute, la forza, l'energia, i soldi, la casa, il benessere. È tutto dono del Signore. Dio ci chiama alla vita. Chiama te, ha chiamato me. Io dovevo morire. Sono nato di 7 mesi, pesavo 7 etti. Quella calaverna non c'era l'incubatrice di oggi, c'era le bottiglie con l'acqua calda, la mamma tante volte me l'ha raccontato, 4 bottiglie nella cullina, con tanta fatica quell'acqua calda, fatta venire dopo ore di con la ventola, con le penne di gallina, altro che il pulsante di oggi. Ci volevano 3 ore per scaldare l'acqua. E la mia mamma con 4 bottiglie e la pelle d'agnello. Eccolo qua, sono qui nato per dispetto. Eccolo qua. Dio voleva che io nascessi. La mia mamma cadde nelle scale. Ecco perché sono nato prima. La polmonite, subito, per forza. Subito, il freddo, la calaverna. E ancora ci sono oggi, 88 anni ieri. Pensate che spesso, ma perché Padre Eterno mi ha chiamata alla vita? Per ognuno di voi, amici che mi ascoltate, c'è una chiamata. Ma io al mondo che ci sto a fare ancora? Il nostro amico Chiaretti è fra la vita e la morte, no? Lo sapete, in ospedale, preghiamo anche per lui. È in grave crisi respiratoria, ne ha di tutti i colori. Un mio compagno di banco. I miei compagni sono tutti morti o hanno l'Alzheimer. Ma come mai? Mistero dell'amore del Signore vuol dire che ancora devo fare qualcosa. Dio mi chiama a fare qualcosa, a dare a voi tutto fin l'ultimo giorno, il mio cuore, la mia scienza, il mio amore, la mia fatica, farvi sentire questa famiglia che è la nostra parrocchia, che bella, io sono innamorato di voi. Ieri una signora mi ha detto, e quando mi tocca il cuore mi fa piangere, no? Mi ha detto, io la sua sorella l'ho incontrata poche volte, ma è lei che ha fatto questa parrocchia con questo spirito, curando fin da bambine migliaia di bambine con l'aco, con il cuscito, con il punto assisiano, con il punto slavo, con la preghiera, il rispetto, l'ordine, la disciplina. Mi scrivono queste figliette ancora, Franchina, se io sono donna, lo devo a te. Se sono cristiana, alla tua fede, al tuo amore. Giorni fa un'altra signora mi dice, ci lei è il parroco, vero? Sì. È il parroco giuridico di questa Santa Lucia. Ma il parroco vero è stata la sua sorella. Ma sentite che roba. Che cos'è che fa parlare queste persone che appena l'hanno intervista non compariva mai. Guardate che spettacolo stamattina. Ma di queste la Franca ne ha fatta centinaia, di questi spettacoli per la prima comunione, ma con mani d'artista, con amore, una passione. Anche lei doveva morire tante volte, salvata da Padre Pio, salvata dalla Madre Speranza. No, è morta a 92 anni, ma come mai? Amici, chiedetevelo. Quando Dio ci dà prolunga i giorni, vuol dire che ancora dobbiamo spendere qualcosa per Lui. Non dite che ce sto a fare. Qualche volta anche a me mi viene nel momento di tristezza, no? Di solitudine. Che ce sto a fare? No, non dire così. Tu ci stai perché il Padre Eterno ha per te un piano. Tu ci stai a fare quello che Lui vuole che tu faccia. Anche Bartimeo, che veda, chiediamo anche al Signore la vita, la vista, che io veda. Pensate, Dio ci chiama, non chiama solo i preti, i frati e le monache, è una chiamata, ha chiamato voi al matrimonio, capito Ilva e Giampaolo? Non perché siete maschi e femmina, dovete sposarvi uniti, no, e chi l'ha detto? E perché siamo cani e gatti, Dio vi ha chiamati al matrimonio. Questa stupenda vita, difficile, bella, meravigliosa, dura, carica di sacrifici. Amici, vi chiamo al matrimonio. Il matrimonio è una grande gioia, è un'immensa gioia. Quanto è difficile, quante spine, quante incomprensioni. Amici, lasciatemelo dire, mi si spezza il cuore. Io devo fare il dottore, il ginecologo, il prete, il confortatore, quante cose devo fare perché le famiglie si spezzano tutte. Io sto sempre a raccomandare, conservate l'amore, conservate la vostra identità. È chiaro che a 50 anni tua moglie non ha più 30 anni, non è quella che tu hai sposato. Vi ricordo ancora quell'episodio bellissimo che mi è capitato, 85 anni. Quel signore che sta per morire, gli toglievano la fede. No, no, non me la togliete. Dice, ma guarda che della bara non ti serve l'oro, serve ai tuoi nipoti. Fermi tutti, non me la togliete la fede. Che bello, perché io con questa mano, con la fede, voglio gridare davanti al cielo, a tutti gli angeli, l'amore che ho portato per questa donna. Non solo non l'ho mai tradita, ma ora a quest'età l'amo più di quando l'ho sposata. Fortunato lui e fortunato lei. Ecco, un uomo che e una donna che hanno annaffiato giorno per giorno la pianticella di allora, diventato un albero rigoglioso, carico di frutti, di amore, di donazione. Dio vi ha chiamato al matrimonio, grande dono, grande dono. Dio ci chiama alla conversione, al dono di sé per i poveri, ci chiama alla gioia. Ho incontrato un giovane, non come quello del Vangelo, ricco, anche suo ragazzo mi ha detto, ma tu come mai vieni da me? Sono insoddisfatto della vita. E come mai? Sei giovane, sei ricco, sì, c'ho tanti soldi, mi ha detto, tanti. Bravo, ma non sono contento. Ma tu sei un ragazzo cristiano? Sì. Hai osservi le leggi di Dio? Sì. Ma tutti? Sì. I comandamenti? Sì. Ma perché sei triste? Ma sentite, non mi ha detto, Gesù gli ha detto al giovane ricco, va vendi quello che hai e dalle ai poveri. Lui mi ha detto, lui il ragazzo, doni, sono pronto a vendere tutte le mie proprietà, non so più cosa farmene. Io voglio essere, ma sentite che roba, dono per gli altri. E solo donandomi sarò nella gioia e dividendo moltiplicherò. Non ha voltato il culetto come il ragazzo del Vangelo, triste, col muso. Ma ha detto, no, io la guardo, doni, grazie, mi dica, che vuoi che ti faccia? Che io veda. La strada che Dio vuole da me. Guardi, lei mi dica come devo impegnare questi soldi. E io gli ho detto, guarda che vendendo poi non c'è più niente. Utilizziamoli bene, questi soldi. Ma io voglio essere per i poveri. Ma miseria. Solo donandomi sarò nella gioia. Ah, io sono rimasto secco. Solo donando moltiplicherò la mia ricchezza. Mi dica, io sto aspettando che torni. E io sto pregando al Padre Eterno. Io dico, Signore, illuminami a sto figlio. Che gli dico? Che deve fare? Questa è risposta a tutto. Anche a morire per gli altri. Parla, miseria. Vedete? I giovani d'oggi, mica sono tutti scemi, eh? No, no, ecco, sono anche questi. Questi ragazzi solidi, forti, hanno sofferto e mi ha raccontato la storia. Vita di grande sofferenza, dolore, ha perduto i genitori, non ha più nessuno, solo, solo, non mendicante, solo, ma in piedi, pieno di coraggio, voglio vendere tutto. Amici, che meraviglia. Dio ci chiama a farsi dono per gli altri. Gli apostoli chiedevano le poltrone, vi ricordate, no? Pietro, io ho venduto tutto, ho lasciato la moglie, anche la bottega. Pietro era un commerciante furbo, eh. Sapete, io sono stato a vederla, ci ho celebrato la messa sopra la bottega sua. Sapete dove l'ha messa Pietro la bottega? All'incrocio fra la strada che veniva dall'Iraq e conduceva in Egitto. Oh, tutte le carovane passavano per lì, e lì era o passi qui e spendi, oppure non ci passi. Vedete che era, Signore, ma noi che abbiamo dato tutto, che fine faremo? E Gesù era accontentato, avrà 100 volte più la tribolazione in questa vita. Guardate, come ridice la cosa, anche questo ragazzo, la tribolazione nella vita. Eppure nella tribolazione ha avuto il coraggio di balzare in piedi e di dire, butto via il mio mantello, le sue ricchezze, le sue proprietà, butto via, non so cosa farmene, dimmi Gesù, ti voglio seguire. Dio ci chiama alla conversione ogni giorno, ad essere santi. Quanti ragazzi bravi abbiamo? Ma per il bravo e il santo c'è una differenza enorme. Va bene che oggi per la gente, in televisione, no? Ammazzato la fidanzata. Oh, era un bravo ragazzo. E se era cattivo che faceva? Faceva una strage. Quello che ha ammazzato la moglie. E chi sta aspettando? Un bravo uomo. Per fortuna che era un bravo uomo. Oggi per la media delle persone abituate ai delitti sono tutti bravi, sono tutti buoni, ma la bontà non è questa. Essere bravi non è questo, adesso. Questo ragazzo non solo è bravo, ma vuole diventare santo. Dio ci chiama alla conversione. Vedete, Dio ci chiama alla conversione totale di noi. Gli orecchi ascoltano. Maestro, parla. La bocca grida, figlio di Davide, abbi pietà di me. Le mani protese verso il Signore si liberano del mantello, pum, butta via. I piedi corrono, gli occhi vedono. Amici, seguire Gesù, amici, è una grande rivoluzione radicale. Lui vuol salvare non solo la tua anima, vuol salvare la tua persona. Capito? Dice, salviamo l'anima. No, no, lascia stare l'anima. Questa parola ha dato origine al marxismo, eh? Ve lo spiegherò un'altra volta, perché al tempo di Marx l'anima, il cielo, l'aldilà, e si dimenticava l'aldiquà. No, no. Gesù Cristo, prima di portarlo sul Calvario, Bartimeo, che ha fatto? Gli ha dato la vista degli occhi. Prima vedi questa vita, poi ti porto con me. Quante volte la Chiesa del passato, no? Salvarsi l'anima, sì, Cristo vuol salvare la tua persona. Dio, Cristo non ammette la povertà se non quella voluta. Per il Francesco, voglio essere povero, voglio essere sacrato. Dio non ha mai detto viva la povertà, viva la miseria, è mica matto Gesù Cristo, La povertà, mancanza di mezzi, è una disgrazia. Amici, chi non mangia, chi non c'ha la casa, chi soffre il freddo, è una disgrazia. Prima curiamo il corpo di qua, la persona di qua. La Madre Speranza un giorno mi disse, Doni, non mi disse Doni, Don Ignazio, quando un povero bussa alla tua porta, ascoltalo, carina, dimmi, fa sentire che desidera. Se prima fame, corri in casa e dagli un bel panino, con la mortadella col prosciutto. Dopo gli parlerai dell'anima, ma prima sfamalo, carina, giusto? Prima vuol salvare il corpo e poi salva anche l'anima. Corpo e anima è la tua persona. Dio ci vuole, amici, vuol salvare noi, vuol salvare te, perché tu, io, tu, noi valiamo il suo sangue. Noi valiamo tutto il suo amore. Amici, ci chiama a convertirci. Adesso io vi leggo 10 righe, ascoltatele. La conoscete questa qua, perché tante volte ve l'ho detto, ma la voglio ripetere perché voi possiate gustare la bellezza sfolgorante di queste parole. Per farvi stupire della gioia di una pronta ma tanto sofferta risposta alla chiamata di Dio. Andate a leggere il capitolo 8 e 10 delle Confessioni di Agostino, quando, rapito dalla bellezza della grazia di Dio, sente la vita passata, la sua lussuria, le donne che aveva avuto, dice: ma tu ci lasci? Le passioni che gridano: Agostino, ma dopo, se passi di là, non avrai più ciò che noi ti abbiamo dato, la gioia, il piacere, le donne, la ricchezza, la fama, il successo. E Agostino era mezzo tirato di qua, tirato di là, che non sapeva quel che fare. Sente Agostino che a un certo punto fa il salto della quaglia e va di là in taglionetto. Ma che bello! Questo passo ve lo voglio fare sentire perché è un passo che riguarda me, che riguarda te, che riguarda te, ciascuno di noi, perché tutti noi abbiamo nella vita sbagliato, tutti, e sentiamo il ricordo, il grido, le sirene di quel male che appariva sotto forma di bene, ammaliante, suadente, persuasivo, ed era il male, il tuo male, la tua disgrazia. Agostino fa da un salto e va di là. Perché voi, ve lo ripeto questo, non vi scoraggiate nella lotta titanica tra l'illusione di una falsa gioia e la certezza di un bene solido e profondo. Ve lo ripeto perché voi ne sentiate il profumo del desiderio dell'infinito. Sentite che roba. Scrivete queste cose. Tardi ti amai, bellezza così antica e tanto nuova. Tardi ti amai. Aveva 30 anni, tardi, quanto tempo perso. Sì, perché tu eri dentro di me e io ero fuori. Deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. E Agostino se ne intendeva, era un esperto, Eri con me, ma io non ero con te, è il problema. Se Dio non ci abbandonare, no, non ti abbandona mai, sei tu che l'abbandoni. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Tu mi chiamasti. Mi hai chiamato. Agostino, pensate quella donna, la mamma, quante lacrime, una vita intera a piangere per sto figlio che era passato attraverso la setta dei manichei. Non ve lo spiegherò un'altra volta. Un retore, parlava il latino, era un grande oratore, scriveva, era un geniaccio. L'hanno chiamata una delle menti più eccelse da quando esiste il mondo. San Tommaso era un sistemista, potremmo dire, un sistematore della scienza. Agostino era l'aquila, l'hanno chiamata l'aquila di Ippona, l'aquila che vola, un geniaccio dell'umanità, un geniaccio ingolfato nelle povere ceneri terrene, ingolfato. E sta mamma piange tutto il giorno. E quando si convertì, incontrò Ambrosia a Milano, appoggiata su... Ma che scena! Io queste cose le ho viste a Ostia, è andata a Ostia a vedere, appoggiata al davanzale, vedendo c'era il mare, adesso non c'è più il mare, si è ritirato. E Monica che col cuore in gola, piangendo lacrime di gioia stavolta, perché Agostino aveva incontrato Ambrosia a Milano e si era fatto battezzare. E diceva Monica: Signore, e ora che voglio più dalla vita? Nulla. avuto tutto questo figlio che è tornato. Non, venne lui, dice: mamma, che fai? Sto piangendo per te. C'era il fratello Alipio, e dice: ma che, perché piangi? Piango di gioia, perché tu hai risposto alla chiamata del Signore. Non mi importa dove mi seppellirete, sia a Cartagine o a Roma, Dio saprà ritrovarmi anche a Roma. Non importa il corpo dove voi me lo metterete, che meraviglia, eh? Tu hai, il tuo grido sfondò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti la tua fragranza e io respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete di te e arsi dal desiderio della tua pace, perché tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Agostino.